Radio Magazine.
Notizie, interviste, interventi esterni, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi Angelo Brunero ci racconterà degli sviluppi della sua collaborazione con l'Università di Torino e relativamente al progetto Radio Gateway. Poi da Verona Fabio Daggetti ci fornirà alcune anticipazioni sull'imminente meeting annuale dell'Associazione Italiana Radio Ascolto. Nel corso della trasmissione avremo pure un piccolo angolino con le notizie. Prima però vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net. Potete inviarci messaggi email all'indirizzo info@radiomagazine.net. E buon ascolto a tutti! Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Torino, dove abbiamo in linea Angelo Brunero. Pronto, mi senti?
Ti sento perfettamente, Dario.
Ecco, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che ci seguono oltre che da internet, anche in modulazione di frequenza da Radio Studio X in Toscana ed Emilia Romagna, il tuo progetto legato all'Università di Torino, no?
Sì, Radio Gateway è una sperimentazione in atto dall'Università di Torino ormai da 10 anni, e facciamo sperimentazione sulla modulazione digitale, sulle tecniche di modulazione miste, cavo e ether. In questo momento la stazione di Radio Amatore è sede di un link della famosa rete Ecolink, che utilizza il protocollo di comunicazione VoIP, il Voice Over Internet Protocol.
Ecco, diciamo, una tecnologia di cui si parla tantissimo in quest'ultimo periodo, no?
Sì, e che con la radio forse ha poco a che fare, ha più che a che fare con l'informatica, però noi non facciamo gli struzzi, non affondiamo la testa sotto la sabbia dicendo che non è più fare radio, è sempre fare radio, ma utilizzando nuove tecnologie, anzi mettendo a frutto delle nuove tecnologie a vantaggio della radio.
Ecco, siccome proprio di recente, no, si parla di accordi, di intese fra l'Associazione Radio Amatori Italiani e il MIUR, no? Diciamo che è un tema sempre più ricorrente quello di associare, diciamo, l'attività del radioamatore a quelli, diciamo, in campo educativo e universitario, no?
Beh, sicuramente è un'aspirazione. Per quanto mi riguarda, io non ho per le mani nessun documento, ma neanche propositivo, però comunque ci si batte perché queste cose possono diventare oggetto di prossime e future discussioni.
Ecco, ma in sintesi l'Università di Torino che contributo dà a questa iniziativa?
Beh, guarda, noi siamo probabilmente le persone giuste nel posto sbagliato, perché questa stazione radio non è al Politecnico ma è presso il Palazzo delle Facoltà Umanistiche. E il contributo che è stato dato da questa stazione radio è stato nel campo delle scienze umane, delle lingue straniere, sociologico e altri aspetti legati marginalmente alla tecnica. Per quanto riguarda la tecnica, bisognerebbe probabilmente poter installare una stazione di radioamatore presso un Politecnico. A Torino il Politecnico di Torino non ha una stazione di radioamatore in questo momento.
Ecco, ma nelle altre sfere come siete visti voi radioamatori, diciamo?
Nelle altre sfere i radioamatori sono sempre visti come le persone risolutive e risolutorie in quei momenti in cui le comunicazioni decadono, le persone cellulare cade, e noi siamo, diciamo, il Deus ex machina delle varie situazioni di emergenza in cui riusciamo a collegare tutto e tutti e permettere le comunicazioni. Questo sicuramente è in questo momento lo stereotipo medio del radioamatore, come viene conosciuto fuori, più che sperimentatore. Le novità sono state lo scorso anno, proprio un anno fa, quando c'è stato lo tsunami. È stato possibile grazie a questo fantastico ponte radio che possibile realizzare con i sistemi informatici e poter diffondere in tutto il mondo le comunicazioni che avvenivano, comunicazioni di soccorso e di sicurezza tra radioamatori e le popolazioni colpite dal disastro. Queste comunicazioni venivano praticamente diffuse in tutto il mondo e dappertutto si poteva ascoltare quello che altrimenti non si sarebbe potuto fare a causa della propagazione elettromagnetica e ionosferica, che tu sai, come i nostri ascoltatori sanno, che quando si tende alla comunicazione a lunga distanza o si propagazione o non se ne fa nulla.
Ecco, poi naturalmente diciamo che le sperimentazioni che ti vedo impegnato sono anche in altri campi, no, Angelo?
Sì, guarda, in Italia ci stiamo muovendo come paese pilota, cioè, ci sono delle ditte, anzi c'è un polo tecnologico a Pordenone, un polo tecnologico dove fa parte l'università, fa parte la Camera di Commercio, fanno parte dell'industria, eccetera, e guarda caso si è costruito il primo prodotto in Europa che si chiama Software Defined Radio, quindi una radio definibile, fruibile solo attraverso il computer, è praticamente il front-end di un ricevitore, due conversioni, il segnale viene convertito a 12 kHz e poi viene manipolato dalla scheda sonora e da tutta una serie di programmi sul computer che fanno le veci di tutti gli altri blocchi della radio. L'idea è geniale in quanto il computer in casa ce l'abbiamo ormai quasi tutti e tantissimo delle funzioni che vengono fatte in maniera analogica dentro il ricevitore possono essere fatte meglio con un computer. Perché non utilizzare il computer? Il prodotto ormai è conosciuto, è fatto dalla ditta Elad, il prodotto si chiama SDM77 ed è già praticamente un anno che viene commercializzato e che viene venduto anche all'estero, ci sono stati dei riscontri positivi, ma è stato un lancio pilota, perché qui a Torino ci sono altri due radioamatori che hanno fatto un altro prodotto simile che si chiama Tau Radio, che è ancora più semplice. L'idea era quello di abbattere tutte le conversioni, prendere il segnale, convertirlo in banda base e mandarlo direttamente sulla scheda sonora, senza conversioni. Secondo me è vincente come idea, e infatti ne danno ragione, il prodotto è eccezionale, si chiama Tau Radio e l'hanno fatto due animatori di Torino, Claudio Re e Oscar Steila. Lo voglio dire perché hanno veramente grande merito, l'hanno fatto insieme, è stato un prodotto a quattro mani ed è un prodotto che avrà sicuramente successo.
Siamo al termine della nostra trasmissione, chi volesse avere maggiori dettagli circa questo argomento di cui abbiamo parlato oggi, cosa si possono fare, Angelo?
Beh, io di queste cose ne parlo sul mio sito, per cui faccio prima a dirvi andate su www.brunero.it e lì ci sono i vari link per andare. Io questi prodotti li ho testati e con dati alla mano ne parlo con cognizione di causa.
Angelo Brunero da Torino, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te Dario, un saluto a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Box e Alessandro Del Piero insieme ad Adidas e Electronic Arts annunciano che è partita la ricerca di giocatori che possono rappresentare l'Italia alle finali della Xbox Cup previste la prossima estate in Germania in concomitanza con la fase finale dei mondiali di calcio. Del Piero invita i giocatori di tutta Italia a prendere parte al team che si augura possa portare l'Italia alla vittoria quando 32 squadre di tutto il mondo si sfideranno fra loro. Il campione bianconero ha dato il via alla ricerca di campioni italiani in occasione di un evento tenutosi di recente a Torino. Durante una pausa dai suoi numerosi impegni sportivi, Del Piero ha presentato il torneo Xbox Cup e illustrato le modalità di partecipazione, augurandosi che il team rappresentativo dell'Italia e la nazionale italiana possono raggiungere entrambe il traguardo finale delle competizioni mondiali a cui prenderanno parte in Germania. X-Cup è aperta a tutti e offre la possibilità, come premio, di prendere parte alla finale di Berlino della prossima estate. Xbox Cup è la prima competizione che permette agli appassionati di giocare a calcio in alta definizione su una Xbox 360 in contemporanea con la Coppa del Mondo FIFA. Il team nazionale sarà composto da tre persone, due giocatori, sostenuti da un super tifoso. È partito la settimana scorsa dal parco di Monteclaro a Cagliari il Digital Tour in Sardegna, promosso dal Ministero delle Comunicazioni per coinvolgere tutti gli utenti che saranno interessati dal passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, che scatta dal 31 luglio prossimo, col previsto switch off, ovvero spegnimento del segnale analogico nell'isola della Sardegna e in Valle d'Aosta, le due regioni campione della sperimentazione. Il Digital Tour, che è articolato in 31 tappe, si concluderà in Sardegna il 30 aprile, toccherà i principali capoluoghi di provincia per una comunicazione in movimento sul passaggio al digitale terrestre, fornendo cioè tutte le informazioni sull'applicabilità del nuovo sistema televisivo con una serie di mezzi all'interno dei quali verranno inserite delle vere e proprie case digitali in cui tutti i visitatori potranno ritrovare un ambiente digitalizzato ma al tempo stesso accogliente come una casa. In queste strutture verranno predisposti due televisori al plasma che trasmetteranno simultaneamente gli stessi programmi, uno in modalità analogica, l'altro con il decoder trasmetterà in digitale per illustrare in maniera evidente i vantaggi della nuova televisione. L'obiettivo è di incontrare il pubblico nelle principali piazze dei più importanti centri urbani della regione sarda. Saranno distribuite brochure informative ai visitatori che potranno anche divertirsi con dei gadget personalizzati. Il sogno di Sony della televisione libera dai confini del salotto sta diventando più che realtà, con un gadget che consente di guardare le trasmissioni locali su un PC anche quando ci si trova a migliaia di chilometri da casa. Sony sta vendendo una piccola scatola nera che può fare questo. Se l'aereo è dotato di Wi-Fi e il vostro albergo ha una connessione broadband, tutto è possibile. Il dispositivo, grosso come un libro, connette la vostra antenna TV di casa, converte il segnale allo standard digitale MPEG-4, lo cripta per sicurezza e fa lo stream su internet al vostro PC. Funziona anche con la console portatile PlayStation Portable PSP e sarà presto compatibile anche con i telefoni cellulari UMTS. Non è la prima volta che la Sony prova quello che l'industria definisce il Place Shifting TV. Circa 5 anni fa Sony ha lanciato LiveWorld, un dispositivo a schermo piatto wireless disegnato per essere trasportato per casa per vedere la televisione o il web, ma non è riuscito ad attrarre i consumatori che hanno apprezzato l'idea, ma non il fatto che costasse tanto troppo denaro, ovvero $850 circa. La nuova Location Free Base Station costa invece circa 32.000 yen, $272 circa, in Giappone ha come target gli uomini tra i 30 e i 40 anni, soprattutto quelli che stanno all'estero ma che vogliono vedere i loro programmi preferiti e trasmessi invece in Giappone. Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Fabio Taggetti dell'Associazione Italiana Radio Ascolto. Pronto, mi senti?
Sì, ti sento benissimo, ciao.
Ecco, diciamo che siamo al disgozzo di, diciamo che sta per andare in porto la 24esima edizione del meeting dell'Associazione Italiana Radio Ascolto, che quest'anno si svolgerà in provincia di Pordenone. Vogliamo ricordare quando, Fabio?
Sì, si svolgerà tra venerdì 28 aprile e domenica 30 aprile. Abbiamo i soliti tre giorni che utilizziamo ogni anno. Quest'anno è un anno un po' particolare perché ci troveremo anche per organizzare quello dell'anno prossimo, del 25esimo, che sarà un anno abbastanza importante perché, sai, 25 anni di Associazione Italiana di Radioascolto, forse nessuno l'aveva messo in conto tra i fondatori, almeno io non sono tra i fondatori, sono venuto un po' dopo, però credo che l'anno prossimo sarà un bel traguardo. Intanto ci concentriamo su questo, ovviamente.
Ecco, quindi vogliamo ripetere bene ai nostri ascoltatori che ci seguono anche in modulazione di frequenza qual è il luogo di questo meeting.
Quindi, abbiamo ci riuniremo a Sacile, in provincia di Pordenone, e il primo impatto sarà un pomeriggio del 28 aprile alle ore 15 circa, dove ci sarà una visita, ci troveremo per una visita alla mostra del 7° Reggimento di Trasmissioni. Il sabato sarà molto impegnativo, perché è molto impegnativo, ma anche molto, molto bello per noi appassionati, ovviamente, perché incominceremo la mattina intorno alle 10, andremo a vederci il museo che si chiama La Bella Radio, che è vicino a San Biagio di Callalta, sempre in provincia di Treviso, comunque. È una villa piuttosto bella, mi dicono, io non l'ho mai vista, si chiama Villa Nova Gero e Rizzo. Il pomeriggio ci saranno alcune relazioni da parte di alcuni soci che ci parleranno delle loro esperienze, tra questi ci sarà Sarari Dizan, che parlerà delle sue esperienze del laboratorio di radioascolto nella scuola. Io farò la stessa cosa, perché ho fatto alcune cose ultimamente riguardo a questo. Questa la faremo ovviamente a Sacile, che è un po' il centro principale di questo nostro meeting. Poi ci sarà la serata colazione ufficiale, e domenica c'è ovviamente il clou, diciamo così, cioè l'assemblea annuale dei soci, dove speriamo, ma dai segnali che abbiamo, pensiamo che sarà molta più gente degli anni scorsi, insomma, quindi siamo abbastanza speranzosi di vedere parecchia gente, anche di nuovi, perché abbiamo parecchia gente nuova, soprattutto giovane, e per fortuna che sta arrivando, insomma, quindi...
Ecco, diciamo che è un momento per incontrare tutti i soci dell'Associazione Radio Amatori, Associazione Italiana Radio Ascolto, e poi credo un momento molto importante sarà anche la visita alla Fiera del Radio Amatore, no? Che si svolge a Pordenone.
Sì, ovviamente questo è domenica pomeriggio, abbiamo tenuto domenica pomeriggio per concentrarci un po' su questo, no? Quindi da Sacile a Pordenone è una la strada molto corta, e andremo ovviamente alla Fiera del Radio Amatore, dove ci saranno anche, dove troveremo parecchi altri amici dell'ARI e non solo, dove avremo la solita presenza del nostro solito, noi lo chiamiamo banchetto, ma insomma chiamiamolo stand, se volete.
Ecco, la Fiera del Radio Amatore di Pordenone, che è molto importante, no? Con numerosi espositori, Fabio.
Lo sappiamo tutti, e questa è una delle più importanti, non solo a livello del Nord Italia, ma a livello di tutta Italia, evidentemente. C'è sempre moltissima gente, lo sappiamo, chi ci va ha sempre qualcosa da trovare, è sempre qualcosa di interessante, insomma. Quindi...
Ecco, te sei di Verona, no? E questa fiera, diciamo, questo meeting si svolge in provincia di Pordenone, no? Abbiamo detto, quindi diciamo sei a un tiro di schioppo. Pensi che in futuro ci possano essere delle altre riunioni che sono in centro o meridione d'Italia?
Ma io spererei di sì, anche perché abbiamo avuto quest'anno, lo accennavo prima, stiamo avendo perlomeno un certo ricambio, e sembra che al sud ci sia un certo risveglio, quindi ovviamente anche per motivi logistici, oltre che di opportunità, dobbiamo pensare anche ad avvicinare anche queste persone, è ovvio. Purtroppo finora la parte del Leone l'ha fatto il nord o il centro nord, speriamo però con il prossimo futuro di accontentare ovviamente anche gli altri.
Ecco, allora per i nostri ascoltatori vogliamo un attimo ricordare che cosa possono fare eventualmente per partecipare al 24° meeting dell'Associazione Italiana Radio Ascolto?
Sì, ovviamente per partecipare è sufficiente informarsi magari con uno degli organizzatori, che potrei anche essere io, è sufficiente una email a ftegetti@libero.it, oppure mettersi in contatto direttamente con Radiorama, abbiamo la segreteria dell'AIR, forse è meglio, quindi la casella postale 1338 1010 Torino. Questo è ovviamente l'indirizzo storico dell'AIR.
Ecco, facciamo un po' meglio lo spelling della tua email, Fabio.
Sì, S come Fabio, Taggetti, poi c'è la chiocciolina, libero.it.
Da Verona, Fabio Taggetti, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a tutti.
Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net, la nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.